Per introdurre il dibattito sentiamo anzitutto un'intervista a Bruno Somalvico, funzionario della RAI e segretario dell'Associazione Infocivica.
Correva l'anno di grazia 1984, era appena stato pubblicato a Bruxelles un libro verde sulla televisione in Europa che servirà come bussola per la direttiva che nell'89 verrà poi approvata, la direttiva Televisione Senza Frontiera, che allora prendeva atto del fatto che a livello tecnico, grazie ai satelliti, la radio e la televisione usciva dalla dimensione nazionale. E allora quelli che furono un gruppo, penso ad Altiero Spinelli, all'origine del trattato che diede vita all'Unione Europea, trattato approvato nell'85 al Castello Sforzesco a Milano in uno dei semestri più importanti a guida italiana. Ecco, da questo trattato nacque anche l'esigenza di pensare di attrezzare la futura Unione Europea di servizi avanzati di comunicazione. E quindi pionieri, della televisione europea furono un gruppo di televisioni pubbliche, fra cui anche la RAI, e voglio qui ricordare Massimo Fichera, che partendo da una sperimentazione proprio all'inizio degli anni Ottanta, Euricom, fatta insieme alla NOS, il Servizio Pubblico dei Paesi Bassi, diedero vita a partire dal 1986 alla prima televisione pubblica europea, che si chiamava Europa TV, con palinsesti realizzati da una serie di servizi pubblici e fra i grandi paesi alla RAI. Purtroppo paesi come la Francia, la Germania, che avevano propri progetti di satelliti a diffusione diretta, ma pensati in ambito solo nazionale, non parteciparono a questi progetti. Furono forse precursori nel tempo, non ebbero allora un audience. Massimo Fichera ripartì allora dall'Italia e lanciò RaiSat attraverso un accordo fra l'Agenzia Spaziale Europea, che aveva un satellite, il satellite Olympus, attraverso il quale la RAI sperimentò nel 1990, in occasione della Coppa Mondiale di Calcio, per la prima volta segnali televisivi ad alta definizione in tecnologia digitale. RaiSat, dopo Europa TV, pensò di lanciare un progetto di canale strutturalmente paneuropeo. Questo tentativo di RaiSat ebbe una vita breve, però da lì nacque un progetto in seno all'UER, l'Unione Europea di Radiodiffusione, cioè l'organismo che rappresenta tutte le televisioni pubbliche europee, e questo progetto si chiama Euronews. È un canale paneuropeo multilingue trasmesso appunto con tante piste sonore audio in tutta Europa e ripreso in alcuni casi dalle televisioni pubbliche dei soci che appartengono a questo consorzio. Questo canale è un canale purtroppo di nicchia. Ora, a 25 anni dal trattato firmato al Castello Sforzesco, come abbiamo visto in occasione delle recenti elezioni europee, l'Europa dei cittadini non si è proprio molto realizzata. C'è un euroscetticismo diffuso, la scarsa partecipazione elettorale ha mostrato che il processo di costruzione europea è in panne. Questo significa che i servizi pubblici nazionali, i servizi pubblici locali debbano rinunciare a mettersi in piedi in un'epoca in cui i grandi gruppi commerciali privati lo stanno facendo? Ecco, questo è sicuramente un primo interrogativo. L'idea dell'Associazione Infocivica è che proprio nei momenti di crisi economica, nei momenti di crisi dei valori, dei crisi di progetto politico di costruzione dell'Europa, si deve avere il coraggio di ripartire e avere una sorta di inversione di tendenza. Questo è il primo punto. Gli altri punti naturalmente sono la riflessione sul fatto che non siamo lontanissimi oggi da quegli anni. La televisione è una realtà importante e con il passaggio al digitale ha moltiplicato le capacità di diffusione dell'offerta da un punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo ha fatto un reale passo avanti. Noi abbiamo avuto una sorta di effetto pelle di zigrino. Aumentano il numero delle ore trasmesse e si riduce il budget che abbiamo per ogni ora di trasmissione. Non abbiamo le risorse sufficienti per poter riempire questi programmi, questi canali fisici, con dei programmi di qualità. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, sic et simpliciter, meccanicisticamente, occupare questi canali, estendere il modo tradizionale di fare servizio pubblico sulla radio e della televisione alla società dell'informazione, quindi anche alla rete, oppure dobbiamo avere un profondo ripensamento non solo organizzativo, ma della stessa missione che hanno i servizi pubblici nella società dell'informazione. Ecco, su questo tema abbiamo pensato di invitare 7 fra i massimi esperti stranieri, alcuni rappresentanti anche di organismi, comitati di saggi, authority di settore, che stanno pensando a che cosa saranno quelli che la Commissione europea oggi chiama, nell'ultima direttiva, i media di servizio pubblico nella società dell'informazione. Nel Regno Unito, che ha appena approvato, come voi sapete, una Royal Charter valida per il periodo 2007-2016, ci sono già dei gruppi di lavoro, delle commissioni anche del Parlamento, mi rivolgo qui proprio alla rete parlamentare, agli uomini della Commissione di Vigilanza, che stanno pensando a quale sarà la dimensione del servizio pubblico fra il 2017 e il 2026.
C'è una novità proprio di questi giorni che riguarda la TV pubblica europea, cioè la proposizione di un bando per la riproposizione di una TV pubblica europea comune, quindi di un progetto nuovo rispetto a Euronews. E l'UER potrebbe partecipare a questo bando come anche altri soggetti. Questo potrebbe rilanciare questo tipo di televisione?
Sì, in realtà il nodo è che nella rete noi dobbiamo soprattutto ripensare, a prescindere dai bandi dell'Unione Europea, dalle regole che consentono la partecipazione di alcuni servizi pubblici come quello tedesco, che oggi è inibito a collaborare a delle iniziative se sono di tipo commerciali. A prescindere dai bandi, si tratta di capire qual è il futuro di un organismo come quello dell'interscambio dell'Eurovisione, che storicamente, secondo principi di perequazione, faceva sì che BBC, RAI, ARD, ZDF, RTVE e France Télévisions, in qualche modo, secondo principi di perequazione, acquistassero i diritti in comune per i grandi eventi sportivi, le diffondessero anche al servizio dei piccoli paesi. Lì ci sono state le norme sulla concorrenza di Bruxelles che hanno creato grossi problemi, ma il problema è l'informazione, che rimane sempre il cuore. Il progetto di Bruxelles è semplicemente quello di superare quello che era attualmente un canale di servizio, Europe by Satellite, Europe par Satellite, Europa via satellite, che non erano né più né meno che le conferenze stampa e tutti i dibattiti del Parlamento europeo con tutti gli interpreti in tutte le lingue che venivano offerte a tutti i broadcaster in videoconferenza a mezzogiorno tutti i giorni da Bruxelles e che poi potevano essere ripresi dai broadcaster nazionali. Questo canale era un canale di servizio, ma che non aveva nessun lavoro di tipo editoriale. Ora, questo tipo di borsa, di banca dati informativi, di agenzia grezza che non lavora l'informazione, è un servizio di documentazione che fa benissimo un'istituzione come l'Unione Europea, la Commissione, il Parlamento a fornire ai cittadini, benissimo. Però nella rete non ci vuole la disintermediazione, ci vuole la mediazione giornalistica, altrimenti nessun cittadino capirà quello che si dice in un dibattito parlamentare o in una conferenza con linguaggio diplomatico di un portavoce della Commissione. Cosa ci vuole? Ci vuole un trattamento giornalistico. Allora, il problema è, il trattamento giornalistico può essere fatto e interessare i 300 milioni di europei allo stesso modo, oppure va adattato alle realtà locali, non solo linguistiche ma culturali? Beh, probabilmente per quanto riguarda le élite culturali e i professionisti dell'informazione, probabilmente per questo tipo di utenti ha senso, ma non realizza un servizio pubblico per i più deboli, per quelli che sono i più euroscettici, per quelli che non riescono a capire qual è il valore aggiunto che può offrire l'Europa per la vita quotidiana di noi tutti. Allora, si tratta, secondo me, di reinventare quello che, in un'epoca in cui l'Europa non c'era o il processo di unificazione europea era molto, molto indietro nel tempo, facevano i nostri servizi pubblici all'epoca del monopolio. Mi riferisco a eventi come Giochi senza frontiere, come il Festival delle Eurovisioni, cioè degli eventi che entravano nelle coscienze dei bambini o dei telespettatori maturi, eccetera. Enrico Bustamante, nel suo libro sulla storia della radio e della televisione spagnola, racconta l'effetto dirompente che ebbe negli anni 60, in piena dittatura franchista, la vittoria all'Eurovisione di un cantante catalano che si mise a cantare in catalano quando la lingua catalana era proibita dal regime franchista.
La riproposizione di un tipo di televisione, un tipo di comunicazione molto lineare come quella appunto che avevamo negli anni 60-70, che senso ha in un mondo come quello di oggi, dove le comunicazioni passano attraverso tantissimi media e si muovono appunto anche con molta interattività?
Allora, una giustissima obiezione. Il problema è che si potrebbe rovesciare la domanda e dire che senso ha fornire tanti servizi a valore aggiunto per utenti che già dispongono di una ricca dieta mediatica e che non hanno bisogno di un servizio pubblico per costruirsi da soli il proprio palinsesto. Voglio dire, il nodo è oggi, e lo dimostra per esempio un recentissimo rapporto pubblicato dal Censis e dall'Unione Stampa Cattolica Italiana, emerge il fatto che in una società avanzata come la nostra, eccetera, circa il 50% della popolazione continua ad avere la televisione come principale, se non unico, medium, la televisione lineare, generalista, come principale, se non unico, medium sulla quale si informa.
Se solo per questo abbiamo degli studi americani che hanno detto che nel 2008, alle elezioni presidenziali, ben il 70% dei cittadini statunitensi ha deciso se votare per Obama o per McCain in base a quello che ha visto in televisione.
Esattamente. Ora, il nodo è, appunto, vediamo che cosa significa il servizio pubblico nella società dell'informazione. Significa poterlo veicolare su tutte le piattaforme. Significa che quindi un ragazzo giovane abituato ormai a fruire soprattutto di internet deve poter ricevere i contenuti informativi, anche il telegiornale delle 8, sulla rete, come lo riceve via satellite, via cavo, via terrestre. Quando saremo passati al tutto digitale, noi non parleremo più di televisione terrestre, via satellite. Qualunque sia la fonte, il canale di distribuzione, vedremo i contenuti. Tutte le televisioni, a un certo punto, passate al tutto digitali, si troveranno ad armi pari, anche in termini di penetrazione. Il problema non è il canale di trasmissione, il problema è certamente la modalità in cui esso viene veicolato, la possibilità anche di aggregare nuove forme di ascolti sempre più targetizzati. Su questo non ci piove. Io ho scritto un libro nel 97 che provocatoriamente si chiamava La fine della comunicazione di massa, per dire che il sistema televisivo italiano, eravamo nel 96-97, doveva uscire dall'eccesso di ipertrofia generalista. Ma oggi sarei quasi tentato da ripensare, da fare un nuovo libro dicendo le esigenze di una nuova forma di comunicazione di massa, ma non appunto per l'intera società italiana, intendendo per intera società italiana tutte le nuove nicchie che hanno queste diete mediatiche molto ricche, quanto invece per quel 50% di popolazione che ha una dieta mediatica ancora povera, se non addirittura monomediale, cioè solo confinata sulla televisione. Allora io penso oggi, e credo che da questo punto di vista il Parlamento italiano dovrebbe veramente rifletterci, e la commissione di vigilanza è anche una commissione di indirizzo e quindi dovrebbe ritrovare quello spirito che ebbe al momento della riforma del 75, ovvero cercare di capire, prima ancora che scada nel 2015 la convenzione fra la RAI e lo Stato, che dovrà definire le nuove modalità dei media di servizio pubblico, come li chiama la Comunità Europea, l'Unione Europea, a partire appunto da un periodo, quello dopo il 2015, dove diciamo ci sarà una vera transizione, non più fra l'analogico e il digitale, ma fra la televisione classica lineare e il web, quello che chiamano il web 2.0, il 3.0. Allora, io mi chiedo se non sia importante oggi, prima ancora che parlare della governance, dei criteri di nomina di un consiglio di amministrazione o di una legge di disciplina del comparto dell'informazione, se non sia necessario invece invitare i sociologi a fare un lavoro di base per capire, in una società come quella italiana, dove ci sono molti migrati, che fra un anno e mezzo, quando si celebrerà il 150° dell'Unità d'Italia, probabilmente non disporranno degli strumenti minimi indispensabili per poter acquisire la cittadinanza italiana, perché non sapranno nulla né di Cavour né di Agnelli, né probabilmente dei dibattiti che si seguono fra gli addetti ai lavori sui sistemi elettorali, proporzionali, maggioritari o quant'altro. C'è bisogno di capire come costruire nuovi cittadini, nuovi italiani, e integrarli. La RAI ha avuto nel 1960 una funzione fortissima di coesione sociale per la comunità nazionale. Questa comunità nazionale, a partire dagli anni 60, grazie ai programmi della RAI, ha parlato da Lampedusa a Bolzano l'italiano. Oggi non parla più l'italiano, parla l'italiano, parla l'arabo, parla il dialetto bresciano. C'è una grande sfida, forse, un grande progetto, capire le esigenze di questi futuri nuovi cittadini italiani. E la nostra associazione Infocivica vuol dire informazione e educazione civica dei cittadini, avere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri. Una problematica dell'Ottocento, ma che nella rete deve trovare una soluzione. La rete è una cosa straordinaria, può dare un accesso sfavoloso alla sapere, ma può essere anche un terribile strumento per la diffusione di poteri nocivi. Penso al terrorismo.
O anche semplicemente magari l'eccesso di intrattenimento, che poi finisce per essere appunto diseducativo, no? Che però è anche quello a cui magari molte aziende che si limitano a fornire appunto l'accesso alla rete, è quello su cui fanno poi tanti guadagni, no? Perché a loro importa che tu stia collegato in rete, poi non importa di quale contenuto tu fruisca.
Assolutamente. Allora, qui si tratta di capire se rispetto alla rete noi mettiamo a disposizione per esempio l'archivio della RAI. Io credo che nel 2011 il Comitato per il 150° farebbe bene occuparsi di questo, perché è una grande questione nazionale. Ma nello stesso tempo io credo che appunto un comitato di saggi, per esempio, fatto da sociologi, dovrebbe appunto capire quali sono i bisogni di questa complessa società italiana. Insomma, in base a un censimento, in base a un'analisi prima di tutto dell'Istat, che non serve solo a scovare gli evasori del canone, si cominciasse a capire veramente quali sono i bisogni, i punti di debolezza, i bisogni di informazione. In base a quello, una volta stabilite queste cose dentro l'Europa e dentro un mondo globalizzato, si tratta di capire come progressivamente si deve trasformare l'offerta generalista che era declinata tradizionalmente sui tre canali generalisti e comincia a essere declinata su questi nuovi canali digitali, ma che finora sono stati dei canali di nicchia destinati probabilmente più per quelli che sono inforicchi, cioè che hanno diete mediatiche allargate. Allora, qui si tratta invece di pensare proprio per gli infopoveri e fare in modo che gli infopoveri, passando dopo lo switch-off nel digitale terrestre, non rimangano confinati semplicemente nelle offerte tradizionali, ma loro stessi spontaneamente siano invogliati a passare a usare tecnologie dove il ruolo dello spettatore è molto più attivo. L'altra cosa, il finanziamento. Dobbiamo semplicemente chiedere di aumentare ulteriormente il canone senza appunto avere precisato prima per quale motivo, per quale missione, con quali obiettivi e declinando quale tipo di offerta. No, a nostro parere questa inchiesta sociologica che definisca i beni di servizio pubblico si deve tradurre poi in un gruppo di riflessione sulle tipologie di offerte, nel senso delle cose che dicevo prima. E solo in base a questo primo tipo di lavoro si tratta di decidere quali sono le modalità più appropriate per garantire il principio di autonomia e di indipendenza di un moderno servizio pubblico rispetto ai poteri politici, ma anche rispetto ai poteri economici. La BBC, per esempio, fece negli anni 20 una scelta che considera anche irreversibile nella multimedialità, quella di essere esclusivamente finanziata dal canone. Un canone peraltro fortemente indicizzato, eccetera. Altri paesi invece, sto parlando della Spagna e della Francia, stanno andando verso una riduzione della pubblicità, ma non verso un aumento, una riqualificazione del canone, quanto l'introduzione di forme di intervento diretto a compensazione dei mancati introiti pubblicitari direttamente dallo Stato, il che rischia di aumentare invece il controllo dello Stato sui servizi pubblici che, passati dal controllo del governo, generalmente negli anni 70-80 si erano in qualche modo affrancati, nel caso italiano appunto erano passati sotto il controllo del Parlamento. Vedete che i problemi politici, i problemi di governance diventano dei problemi importanti, ma possono essere affrontati solo se a monte c'è questa ricerca sociologica, c'è questa individuazione di nuove forme, fra cui quelle di un canale televisivo pubblico europeo, che arricchiscano l'offerta di tutti i cittadini, di quelli più deboli e non solo di quelli più forti, e a partire da qui effettivamente si può cominciare a ragionare. Beh, se c'è qualche membro della Commissione di Vigilanza che in questo momento ci ascolta, a me farebbe piacere, vorrei che questi parlamentari si investissero molto a seguire anche il metodo che è stato adottato in altri paesi europei, ovvero per esempio penso al ruolo del Medio Unito, dove noi abbiamo un servizio pubblico che è il punto di riferimento anche nella rete, che dà sul sito un'informazione affidabile, è uno dei siti più consultati al mondo, ma certamente leader nel Regno Unito, e che quindi garantisce anche un'informazione ad accesso gratuito. Nell'epoca in cui Murdoch e in cui tanti gruppi multimediali vorrebbero appunto consentire un accesso televisivo a pagamento delle informazioni in rete, ecco che l'esempio della BBC può essere un esempio pilota a quale sicuramente anche le commissioni parlamentari italiane e il legislatore dovrebbero guardare.
Un'ultima cosa che volevamo, di cui volevamo parlare, noi ascolteremo questo convegno in differita subito dopo questa intervista di presentazione, però questo convegno è un po' anche lui una sperimentazione di un media nuovo, per così, di un medium nuovo non più soltanto lineare. In che senso?
Cosa abbiamo pensato? Che non basta il verbo dei luminari, dei saggi, dei comitati di saggi. Bisogna tentare anche di avere un confronto reale con gli operatori. Allora, abbiamo pensato di mandare in onda, in diretta, su internet la conferenza. Prima di tutto per rendere conto a tutti i cittadini che ci vogliono ascoltare, saranno pochissimi, ma dei risultati di questa conferenza. Quindi il concetto di accountability, di trasparenza, è un concetto britannico che deve essere anche interiorizzato dai nostri paesi mediterranei. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dobbiamo consentire al cittadino di poter interagire con le discussioni che noi facciamo. Se io in questo momento sto parlando troppo complicato, forse è così, c'è qualche cittadino che ascolta GR Parlamento che deve dirmelo. Può scrivermi, scrive a somalvico@rai.it, mi risponde, mi fa le sue obiezioni. Ecco, noi stiamo in qualche modo cercando, in occasione di un evento collettivo, siccome sia pur ridotto come quello di un micro convegno, di assicurare un dialogo, una riflessione con i cittadini. Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati sulle decisioni che si prendono sulle loro spalle, perché se vogliamo riqualificare il canone, se vogliamo che il servizio pubblico in Italia sia unicamente espressione degli abbonati, sia la voce degli abbonati, allora dobbiamo assolutamente fare in modo che gli abbonati possano sentirsi partecipi di un processo di coinvolgimento. Quando facevo allusione allo spirito riformatore che ci fu nella stagione degli anni 70, gli anni della partecipazione, alla volontà da parte di tutti i partiti della Prima Repubblica di in qualche modo, insieme alle regioni, ripensare la RAI, trasformarla, ne nacque la legge del 75, facevo riferimento appunto a una stagione che fu molto ricca e densa sul piano teorico. C'erano veramente nel progetto di riforma, nella presenza territoriale della RAI sul territorio, degli esempi che sono stati molto interessanti. L'Italia è stato un laboratorio per il processo di deregulation della televisione negli altri paesi. C'è bisogno oggi di fare un passo avanti, c'è bisogno appunto di ritrovare quello spirito riformatore per fare in modo che l'occasione del rinnovo della convenzione sia veramente l'occasione per un grande dibattito nel Paese, in cui si costruisca magari un federalismo che unisce e non divide gli italiani, integra gli emigrati meritevoli e soprattutto ci accompagna sempre di più in un processo di ripresa dell'unità europea.